Newsline Sera.
18:17, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, Newsline serale con le notizie del giorno, i servizi della redazione, le interviste, gli approfondimenti, naturalmente ancora focus e prima pagina dedicata alle vicende del tragico crollo del cantiere dell'Esselunga in Via Mariti con 5 morti, 3 feriti. Ieri la manifestazione dei sindacati molto partecipata, con grande commozione, anche il momento delle proposte naturalmente da parte del mondo del lavoro nei confronti dell'ambito datoriale ed anche nei confronti del governo sul tema dei subappalti, sul tema della sicurezza, sul tema anche degli ispettori che vanno assunti, che vanno formati, la questione del lavoro nero, insomma. L'abbiamo parlato ampiamente, torneremo a parlarne questa sera a partire dal punto sulle indagini, perché la polizia ha sentito nelle scorse ore i tecnici responsabili del cantiere, probabilmente verranno risentiti anche nei prossimi giorni, ma si prospetta insomma un'inchiesta lunga, perché le questioni da vagliare non sono poche e arrivare a delle conclusioni non sarà chiaramente semplice, come sempre in questi casi. Intanto Medicina Democratica ha già annunciato che si costituirà parte civile nel procedimento e noi ne parleremo con il dottor Gino Carpentiero, appunto, di Medicina Democratica. Peraltro oggi a Carrara, nuovo incidente sul lavoro, per fortuna in questo caso non mortale ma comunque grave, e con il professor Vincenzo Scalia faremo delle riflessioni su quello che è il tema più generale della svalutazione del lavoro, no? Che poi, se vogliamo, è la macro categoria in cui possiamo inserire tutto quello che ne consegue. La politica questa mattina è stato ospite dei nostri studi per quello che riguarda le amministrative prossime a Firenze, Roberto De Blasi, che è il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Palazzo Vecchio. Abbiamo parlato con lui delle prospettive dei pentastellati, anche per quello che riguarda la questione delle alleanze, naturalmente, e poi sentiremo anche il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, a proposito delle questioni che hanno a che fare con il terzo mandato dei sindaci, e come sapete ancora non ha preso gambe, no? Il governo è contrario, per cui quelle che erano le speranze di taluni si sono infrante di fronte a questa cosa. Non si capisce bene se nel futuro il discorso potrebbe essere ripreso, no? Perché sappiamo che c'è una tensione verso questo vicenda del terzo mandato, che bipartisan, anche abbastanza forte in entrambi gli schieramenti, quindi non è detto che nel prossimo futuro non si potrà arrivare appunto a definire questa vicenda, però al momento no. Tutto questo però e altre cose, evidentemente, dopo la storia iniziale che dedichiamo ai 30 anni di Fuori Binario, che è il giornale dei senza fissa dimora. Allora, la storia iniziale, li possiamo incontrare per le strade, le piazze del capoluogo toscano con in mano un giornale da vendere. Le persone senza fissa dimora hanno una rivista fuori binario che le aiuta a uscire dall'isolamento, a procurarsi un piccolo reddito. Oggi questa testata compie 30 anni e li festeggia a Firenze con una giornata di riflessione e di confronto dal titolo Giornalismo redistributivo, l'autorappresentazione dei poveri e dei senza dimora attraverso i giornali di strada. Un incontro che si è tenuto la mattina a Palazzo Strozzi Sacrati, si è concluso poi nel pomeriggio alla mensa della Caritas in piazza Santissima Annunziata. Sandra Salvato ha sentito per noi il direttore tra i fondatori di Fuori Binario, Cristiano Lucchi, la vice direttrice Valentina Baronti, l'assessora regionale al sociale Serena Spinelli, uno degli aspiranti giornalisti di Fuori Binario, Francesco Martinelli, detto Frasca, da 3 anni salito a bordo della grande comunità di Fuori Binario, con una storia da raccontare su pagine di carta e di controinformazione.
30 anni fa alcuni operatori dell'albergo popolare scoprirono che esisteva un giornale così a Londra, un altro a Bologna, e quindi andarono a Bologna a copiare questo progetto, a capire come funzionava, perché lavorando all'albergo popolare erano tutti i giorni a contatto con persone povere, escluse dal mondo del lavoro, e il giornale sembrava un'opportunità molto semplice, anche se in realtà molto complessa da realizzare, per dare loro un reddito. Sono passati 30 anni fra alti e bassi, adesso c'è una magnifica redazione mista di giornalisti professionisti, di volontari nel mondo del sociale, di senza dimora e poveri che frequentano i nostri corsi di giornalismo e iniziano a scrivere, e è una miscela abbastanza interessante che permette loro soprattutto di avere un reddito a fine mese.
Sono ancora invisibili?
Assolutamente sì, sotto la scure della retorica del degrado, del decoro, della meritocrazia, i poveri si meritano la condizione che vivono, sono perseguitati dalle forze dell'ordine, dalla politica, non per dei reati ma per dei comportamenti, e questo per noi è inaccettabile, no? Vediamo anche a Firenze apparire le prime panchine con i divisori affinché le persone non si possano nemmeno riposare un attimo.
Innanzitutto il bilancio più bello è che esiste ancora un giornale di carta, con tutte le difficoltà che hanno i giornali di carta. Dopo 30 anni Fuori Binario c'è ancora, è ancora per le strade, ha una veste grafica nuova, è sempre più attrattivo, è riconosciuto come uno strumento di informazione da sempre più persone che ti fermano o comunque fermano i nostri distributori per dire che apprezzano il prodotto, oltre al fatto di fare un'azione mutualistica nel momento in cui lo acquisti, perché stai dando un reddito a un senza dimora, prendi anche qualcosa che ti interessa leggere, e forse perché ci trovi quelle notizie che sui giornali di carta è più difficile trovare. I riscontri che abbiamo sono sempre più positivi, sono persone che lo aspettano, insomma, aspettano un'uscita mensile, i luoghi amici, che anche questa è una nuova istituzione che abbiamo messo negli ultimi 3 anni e che funziona molto bene, sono realtà del territorio che fanno anche loro attività mutualistiche e che acquistano un certo numero di copie di Fuori Binario e le distribuiscono ai propri soci. Questo ci consente di abbassare il costo del giornale per i distributori, soprattutto di stringere dei rapporti e di creare una rete di mutualismo conflittuale in questa città.
Si festeggia pensando che dobbiamo mettere in pratica azioni di sistema, di alleanze che sono in grado di dare opportunità alle persone, che le persone possono sentire come proprie, non imposte, non dettate dall'alto, non con la nostra narrazione, che è la nostra narrazione peraltro di autonomia e qualità della vita, ognuno ha la sua, e ribadendo con forza che la difficoltà, la povertà, la marginalità, anche quando è molto estrema, non è una responsabilità personale ma è un elemento di cui tutti dobbiamo farci carico andando a rimuovere gli ostacoli.
Francesco Martinelli, detto Frasca, da quanto tempo a Fuori Binario, come ci sei arrivato, la tua storia?
Ci sono arrivato da meno di 3 anni, tramite persone che diffondevano il giornale. Era un periodo in cui io ero disoccupato, avevo poco da fare, dovevo inventarmi qualche cosa, e da lì ho incominciato a fare il diffusore e poi, avendo anche delle cose da dire, ho cominciato a scrivere.
Quali sono le cose da dire?
Io ho iniziato facendo articoli molto autoreferenziali, nel senso che dove scrivevo un po' le mie esperienze, insomma, vivendo in strada, eccetera, parlando con persone che vivevano con me. e sono venute fuori tante storie, all'inizio appunto un po' di fantasia, un po' più raccontate. Dopo essere uscito da 10 anni di sofferenze in cui praticamente sono stato rinchiuso, quindi non mi ritrovavo più nella mia generazione, non sapevo più cosa dovevo fare, chi era cresciuto, chi si era perso, io non sapevo se avevo ancora 20 anni o 30, cioè. È stato un modo per ridarmi, per ripartire, per dire vabbè, questa cosa mi aiuta, perché mi aiuta come diffusore quando non lavoro, e mi aiuta anche a livello sociale, perché ho dei rapporti con delle persone sane, fanno delle cose importanti per me, con cui sto bene, e quindi mi sono messo a scrivere, a fare delle cose, mi hanno un po' riattivato la vita, tutto quanto. Scrivere una cosa mi è sempre piaciuta.
Tra pochissimo Alina Milano per i GR Network, poi torniamo insieme con le notizie del giorno a partire dalle ultime sull'inchiesta per il tragico crollo nel cantiere Esselunga di Via Mariti.
Network. Le 18:30 minuti, buonasera dalla redazione di Popolare Network, queste le principali notizie di oggi. Gaza, voci di progressi nei negoziati su tregua e ostaggi. Secondo i media israeliani ci sarebbero progressi significativi. Domani incontro a Parigi a livello di servizi segreti. Tel Aviv però per ora non abbandona i suoi propositi sull'invasione di terra a Rafah. Il ministro Gallant ha detto che l'esercito sta preparando l'offensiva sulla città rifugio dei profughi. La situazione umanitaria intanto peggiora. L'OMS definisce la striscia una distesa di morte. Terzo mandato ai governatori, il Senato boccia l'emendamento della Lega. Gli alleati non fanno passare la proposta che serviva a Salvini per blindare Zaia in Veneto. Il leader del Carroccio però minimizza nessun problema nella maggioranza e rimanda alle europee la sua sfida a Meloni. La maggioranza si spacca, ma si aprono crepe anche nel PD, che all'ultimo momento ha deciso di votare contro invece di astenersi. L'area di Bonaccini protesta, non è stato rispettato l'accordo, non salvaguardata l'unità del partito. In 3 anni l'Italia ha speso meno della metà dei soldi del PNRR. Nel 2023 ne sono stati usati 21 contro i 41 previsti dallo stesso governo. Il ritardo nell'attuazione del piano è palese, anche se Meloni e Fitto fanno finta di niente. Il rischio è che sia una grande occasione sprecata. Il corpo di Alexei Navalny è stato mostrato oggi alla madre, lo dice lo staff del dissidente russo che accusa il Cremlino. La stanno ricattando, si rifiutano di consegnare la salma e vogliono seppellire Navalny in segreto. Il ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, avvisa l'Occidente: nessuno ha il diritto di interferire nei nostri affari interni. In Campania un operaio è morto nello stabilimento Stellantis di Prato la Serra, in provincia di Avellino. Secondo le prime informazioni sarebbe rimasto incastrato in un macchinario, aveva 52 anni, oggi sciopero nello stabilimento. Il governo prepara intanto il provvedimento sulla sicurezza sul lavoro, annunciato dopo la strage di Firenze, e lunedì l'incontro con sindacati e aziende. Stop ai telefoni a scuola, alle elementari e alle medie. Il ministro Valditara annuncia una stretta sull'uso dei dispositivi mobili in aula, anche a fini didattici. Una decisione che ricalca quella presa dal Regno Unito la scorsa settimana. I cellulari in classe sono vietati anche in Francia, Olanda, Svezia e Finlandia. È tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 19.30 con il giornale radio. Grazie e buon ascolto.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything goes, no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you got the love I need to see me through. When food is gone.
E dunque le notizie. Alcuni tecnici responsabili dei lavori nel cantiere del crollo di Firenze sono stati sentiti in questi giorni dalla polizia giudiziaria, ma secondo quanto emerge ad ora sono stati interrogati solo come persone informate sui fatti, cioè come testimoni ascoltati per le prime informazioni. Lo si apprende a margine dell'inchiesta condotta dalla procura fiorentina per, lo ricordiamo, omicidio plurimo colposo, disastro colposo sul cedimento strutturale di Via Mariti, che ha causato, come sapete, 5 morti e 3 feriti gravi lo scorso 16 febbraio. E non è escluso che altri tecnici vengano sentiti e che gli stessi siano interrogati di nuovo nel proseguo dell'inchiesta. Secondo quanto emerge, infatti, tra i tecnici già sentiti risulterebbero quelli incaricati della direzione dei lavori, quelli della progettazione e direzione delle opere strutturali, il responsabile dei lavori ex decreto legislativo 81-2008, la legge sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. I loro verbali, come persone informate sui fatti, sono raccolti dagli organi di polizia giudiziaria, tra cui anche l'ASL Toscana Centro con il Dipartimento di Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro, e vengono messi a disposizione dell'inchiesta aperta in procura. I PM di Firenze che indagano sul crollo peraltro potrebbero organizzare più perizie tecniche sul cedimento, ma ci vorrà ancora tempo per affidare gli incarichi ai consulenti. Questo è quanto si apprende sempre a margine dell'inchiesta. Una perizia riguarderà lo stato della trave che ha ceduto, causando poi lo sfondamento dei solai sottostanti, le 5 vittime e 3 feriti, ma gli accertamenti tecnici, secondo quanto emerge, potrebbero riguardare anche altri aspetti delle varie fasi di costruzione. Una cosa è certa: nel procedimento giudiziario che si aprirà per individuare le responsabilità della strage di Firenze ci sarà come parte civile Medicina Democratica. Buonasera a Gino Carpentiero, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Perché questa decisione? Sì, molto bene. Perché questa decisione?
Ma perché Medicina Democratica, ogni volta che ci sono dei grandi eventi tragici sul lavoro e anche non sul lavoro, sul misto lavoratori cittadini, come a Viareggio, si costituisce sempre parte civile, in quanto proprio nel suo atto di nascita, maggio 1976, c'è stata questa, ha sempre avuto questo marchio di dedicarsi all'appoggio dei lavoratori, all'appoggio dei cittadini, quindi è un fatto, direi, naturale che Medicina Democratica lo faccia. L'abbiamo fatto appunto per Viareggio che citavo prima, anche se poi la Cassazione all'ultima udienza di pochi giorni fa ha deciso di eliminarci come parte civile, non sappiamo ancora le motivazioni perché non sono ancora uscite.
Certo, ma, sì, ma a suo parere, sì. Cosa deve chiarire l'inchiesta? Cioè cosa secondo voi è l'elemento più problematico di tutto quello che è accaduto?
Ma diciamo che quanto è stato detto in questi giorni, tutto sommato, lo vediamo come... come una serie di cause, diciamo albero delle cause di questo evento tragico, e quindi c'è un albero delle cause che va dal, appunto, come si diceva poc'anzi, dagli errori eventuali strettamente tecnici, quindi i materiali utilizzati, poi il progetto se era congruo, e poi invece la parte esecutiva se era congrua. Insomma, come sappiamo, esistono delle figure dalla committenza in giù che per ognuna delle quali può esserci un certo grado di responsabilità. Quindi il committente, il responsabile dei lavori, se è stato nominato il responsabile dei lavori, un coordinatore in fase progettuale e un coordinatore in fase esecutiva. Queste sono le figure chiave, perché poi a cascata ci sono le imprese. E imprese che, come è stato già detto, prevedono anche una serie di subappalti a cascata, e quindi violazioni da parte di ogni impresa, per esempio sulla formazione alla sicurezza dei lavoratori, che il contratto dell'edilizia la prevede.
Chiaro. Lei giustamente faceva riferimento a tutta una serie di stragi sul lavoro, nelle quali, nei cui procedimenti giudiziari, i relativi procedimenti giudiziari, voi vi siete costituiti parte civile. C'è un elemento comune per tutte queste stragi?
Direi di sì. L'elemento comune, se andiamo a vedere per esempio la ThyssenKrupp, ma anche Viareggio, eccetera, e il costo ribassato, quindi la tendenza a risparmiare sulla pelle dei lavoratori, per cui a Torino per la ThyssenKrupp, poiché l'azienda si doveva trasferire a Terni, non hanno più fatto la manutenzione nell'ultimo anno, e quindi è successo quel che è successo, con l'incendio che si è portato via 7 lavoratori in maniera atroce, come atroce anche l'incidente di Firenze. Anche qui probabilmente qui il discorso è diverso, o comunque simile, però, perché fare tutto in fretta per finire quanto prima i lavori, perché il profitto, il Dio profitto, è sacro, e quindi bisogna completare i lavori anche a costo di rischiare. Quindi il rischio, che spesso è calcolato, spesso non succede nulla, ma a volte succede. Anche il Ponte di Genova, non l'ho citato, non siamo parte civile, però anche per il Ponte di Genova vale il discorso che la manutenzione del ponte non è stata fatta, che Autostrade per l'Italia.
Quindi il rischio calcolato, invece per sintetizzare, il rischio calcolato, diciamo così, sulla pelle dei lavoratori invece degli investimenti in sicurezza,
esatto,
che sarebbero un costo, diciamo.
Che sarebbero dovuti, perché
Sì, sì, certo, però sono dovuti, però chiaramente per le aziende sono viste come un costo. Grazie. Gino Carpentiero, Medicina Democratica. E intanto oggi un uomo è rimasto ferito gravemente a causa di un infortunio sul lavoro avvenuto in un'azienda di Avenza, frazione di Carrara, un'azienda che si occupa di metalli e leghe. Da una prima ricostruzione sarebbe stato colpito in volto da un elemento, sembra una sorta di gancio, riportando un trauma facciale importante, anche se sempre è stato cosciente e vigile. La disumanizzazione del lavoro e dei lavoratori, questo è un altro tema che stiamo affrontando in questi giorni dopo il crollo al cantiere dell'Esselunga, l'emersione del caporalato, molte altre criticità che stanno anche svegliando la politica, speriamo non sia un fuoco effimero per così dire, no? Che l'attenzione poi non scemi una volta passata l'emozione del momento. Istituzioni, magistratura, cittadini, lavoratori, c'è un grande coinvolgimento in questo momento e noi abbiamo fatto una riflessione con il professor Vincenzo Scalia, sociologo, docente all'Università di Firenze in sociologia giuridica della devianza e mutamento sociale. Sentiamo.
Rispetto ai morti di Firenze, quanto per esempio conviene, in nome del lavoro flessibile, utilizzare il caporalato, no? È un dato di fatto che a Milano ogni giorno all'alba a Piazza Leovidio i camioncini dei Comenda Lombardi, quelli che poi votano Salvini, vanno lì e raccolgono con l'intermediazione del caporalato della forza lavoro sottopagata, illegale, impiegata in nero, e la utilizzano per il loro indotto produttivo, per il cuore produttivo del paese. Ecco, sulle norme ambientali e le norme di sicurezza voi pensate che pongono un occhio, un'attenzione? Infatti, quindi, utilizzando questa riflessione di Vincenzo Ruggero, io partirei proprio da qui: il crimine dell'abbondanza, quindi la disumanizzazione del lavoro che diventa crimine proprio perché è una disumanizzazione che è funzionale, diciamo, al risparmio del costo del lavoro, dei tempi del lavoro. È l'accumulazione di profitto. Quello che si punta è la valorizzazione delle rendite e dei profitti, la valorizzazione della dimensione privata a discapito delle dimensioni pubbliche, no? Le nostre città praticamente non esistono più, perché noi cosa vediamo? Il centro che è diventato un aperitivificio o tutta una speculazione immobiliare, anche a livelli spicci con Airbnb, e le periferie che sono i dormitori, dove la dimensione collettiva non esiste, praticamente non viene declinata in nome dei tagli.
Al Centro Pecci di Prato, giovedì 22 alle 18.30 per Centro Pecci Books, Chiara Sfregola presenta L'estate verticale in dialogo con Chiare Dilettanti. L'ingresso è libero. Venerdì 23 dalle 18 a mezzanotte Centro Pecci Night, dedicato alla nona edizione di Black History Month Florence, con incontri, performance, musica in collaborazione con King Caleri, NA Project Space e UG Sounds, oltre all'apertura straordinaria delle mostre in corso. Ingresso 10 euro. Ridotto 7. Info centropecci.it.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info biglietteria @virgiliosieni.it. Da domenica a mercoledì, Ascoltami di Virgilio Sieni. Coppie di danzatrici e persone non vedenti esplorano l'origine del gesto poetico e la sua trasmissione nella relazione tattile tra i corpi, ampliando canali energetici ed elementi percettivi. Controradio.
Controradio Newsline Sera.
La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha bocciato l'emendamento della Lega al DL elezioni per il terzo mandato del Presidente della Regione. Questo è quanto si apprende a Palazzo Madama. Oltre a Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno votato contro i senatori PD, Movimento 5 Stelle, AVS, a favore Italia Viva insieme alla Lega. Sentiamo il commento a caldo del sindaco di Prato Biffoni, in prima fila anche rappresentante dei sindaci in qualità di Presidente in Città Toscana.
Faccio fatica a pensare che tutti i sindaci d'Italia sono espressi all'unanimità in quel senso siano così fuori di testa rispetto a chi sta decidendo a Roma. Beh, lo vedremo, fa parte del gioco, le cose vanno, vengono, io l'avevo preventivato e questa era più una battaglia politica all'interno della maggioranza per un verso, dentro il mio partito per un altro, e gli esiti sono quelli che vediamo. Io faccio il sindaco fino all'ultimo minuto e l'ultimo giorno del 9 giugno, anzi no, qualche giorno dopo per il passaggio di consegne o eventualmente del ballottaggio, se ci dovesse essere, io fino all'ultimo minuto faccio quello. Poi non è che dopo un anno e mezzo di Parlamento, 10 anni di sindaco, se mi dico un po' di riposo non è che mi fa proprio disgusto, anzi devo dire la verità, e poi vedremo quali saranno i percorsi, le aspettative. C'ho tante richieste, ci sono tante sollecitazioni, però adesso la cosa primaria è fare il sindaco e per quanto riguarda il centro-sinistra pratese individuare il miglior candidato sindaco possibile. Ci sono tutte le condizioni per vincere veramente, mi sembra se ne sia accorto anche il centro-destra, e aspetta a noi non fare confusione, arrivare tranquilli alla scelta del miglior candidato possibile. Ci sono tanti nomi importanti, adesso basta scegliere.
E intanto a Empoli si consuma una frattura nel centrodestra, perché Andrea Poggianti, attualmente capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale ed ex candidato alla coalizione 2019, si candiderà alle elezioni amministrative del 2024, ma con una lista autonoma, cioè priva dell'appoggio del suo partito, del centrodestra. La decisione era nell'aria da tempo, è arrivata a causa della scelta della coalizione formata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia di candidare Simone Campinoti, patron della CEAM Control Equipment di Empoli ed ex presidente di Confindustria Empolese Valdelsa. Campinoti, proveniente dalla società civile ma con un passato nelle file di Italia Viva, secondo la coalizione garantirebbe un consenso più ampio, ma Poggianti non ci sta, e dopo il fallimento di alcuni tentativi di mediazione ha ufficializzato oggi la sua candidatura, criticando aspramente Fratelli d'Italia e il candidato Campinoti. Ha detto: il vero centrodestra Empoli seguirà il sottoscritto, non certo chi unisce all'incompetenza il disinteresse, e che pertanto non porterà alcun valore aggiunto in termini di allargamento del perimetro della coalizione. Che farà invece il Movimento 5 Stelle a Firenze? Beh, ce l'ha spiegato questa mattina il capogruppo di Palazzo Vecchio Roberto De Blasi, oggi nei nostri studi per l'approfondimento politico. Tutti al voto sulla scelta che li porterà a posizionarsi in un'area politica ancora aperta, in cui sembrano però sempre più vicini per contenuti e proposte alle realtà associative e professor Tommaso Montanari, come fa capire appunto stesso Blasi, intervistato da Chiara Brilli e Raffaele Palumbo.
Noi abbiamo partecipato attivamente con la presentazione di atti in comune in maniera determinante, ad esempio a non sostenere lo sviluppo aeroportuale di Peretola. Noi abbiamo partecipato al referendum Salviamo Firenze, cercando di invertire la tendenza che questa amministrazione ha voluto negli ultimi anni nell'overtourism, nella speculazione edilizia e urbanistica. La questione della multi-utility, sono tutti temi programmatici che nel breve periodo avranno delle ripercussioni sui nostri cittadini molto molto sensibili e molto importanti. In questa dinamica noi interloquiamo, o abbiamo già interloquito, con quelle forze politiche che sostengono questi temi, e l'associazione 11 agosto è una di queste, perché al di là della volontà, necessità o desiderio di voler realizzare un percorso in pieno insieme, c'è sicuramente una sovrapposizione di veduta per il futuro della nostra città, e noi con questo spirito insomma abbiamo partecipato all'eccezionale evento che c'è stato al Puccini con la presentazione dell'associazione 11 agosto. Centinaia e centinaia di attivisti del Movimento 5 Stelle in quel contesto hanno apprezzato quanto il professor Montanari ha prospettato nella sua visione di città. Poi la questione delle alleanze a noi per adesso non è che non ci riguardano, ci sono delle figure all'interno della nostra organizzazione che sono edotte a realizzare, interloquire con le forze politiche che sposano i nostri principi, e non appena queste figure, quindi il coordinatore provinciale, l'onorevole Andrea Quartini, e la coordinatrice regionale, Irene Galletti, avranno la possibilità di rappresentare al presidente Conte quanto in realtà in città, a Firenze, abbiamo il desiderio di voler realizzare, a quel punto ci sarà una decisione. Ora, devo dire, le nomine non ci riguardano, non ci hanno mai riguardato, e preferiamo parlare di temi.
Questo per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle. Sciopero, vi ricordo peraltro che ospite la prossima settimana in Tutto al Voto ci sarà proprio Matteo Bifori, abbiamo sentito prima, Luca Salvetti e Stefania Saccardi. Potete riascoltare le interviste sulla pagina e trovate anche sul nostro sito controradio.it. Sciopero generale, come dicevamo, in manifestazione in programma a Firenze domani, indetti dai sindacati di base in solidarietà al popolo palestinese. Corteo partirà alle 9 da Piazza Santissima Annunziata, via Cavour, San Lorenzo, arrivando alla zona dell'ambasciata americana. Lo sciopero anche per chiedere la fine dei rapporti nella collaborazione con le forniture militari con lo Stato di Israele. Sabato invece, nell'ambito della giornata nazionale di mobilitazione nelle città italiane per il cessato il fuoco in Palestina ed Ucraina, Firenze appuntamento alle 11 su Ponte Santa Trinita per fare una catena umana di bandiere della pace con Ponte alla Carraia. Barbara Castellano, volontaria Emergency Firenze.
Leggendo le parole di Gino Strada nel suo ultimo libro, Una persona alla volta, Gino Strada fa un'operazione molto semplice, cioè ci racconta come la scelta di non utilizzare la guerra come risoluzione dei conflitti sia una utopia possibile. Vorremmo come dire che la nostra situazione di democrazia e di pace in questo momento arrivi dove non c'è. Il cessate il fuoco in Ucraina e in Palestina è il primo punto, ma non solo. Quello, diciamo, che è importante sottolineare, che credo faccia la differenza anche in questo tipo di mobilitazione, è il fatto che il cessate il fuoco è il primo punto da cui si parte, ma non possiamo non pensare che la messa al bando delle armi nucleari sia un punto nello sviluppo appunto della scelta di non utilizzare la guerra, e di conseguenza il riconoscimento dello Stato della Palestina e la fine dell'occupazione della violenza in Cisgiordania, così come pure la richiesta di una soluzione politica e non militare della guerra in Ucraina. E poi va da sé che nulla di tutto questo può essere diciamo disconnesso dal riconoscimento del diritto di asilo, della protezione dei dissidenti e soprattutto il rafforzamento dell'azione umanitaria e di protezione dei diritti umani nei contesti in cui è violenza strutturale.
Domani seguiremo in diretta la manifestazione con finestre di collegamento ai nostri spazi di informazione. Oltre 1000 occhi a Firenze per monitorare la tranvia al passaggio della Fresa, impegnata nello scavo del sottoattraversamento nel nodo fiorentino di alta velocità, e quanto previsto nell'ambito del piano di monitoraggio proposto da RFI al Comune. Nel dettaglio, si legge una nota di Palazzo Vecchio, il progetto di monitoraggio prevede rilevamenti e gli eventuali spostamenti di sede tranviaria con oltre 1000 dispositivi specifici. La frequenza del monitoraggio varierà in funzione della vicinanza con la Fresa, arrivando a un rilevamento ogni 15 minuti. Un nuovo bando per contributo a fondo perduto alla Camera di Commercio per supportare spese di consulenza e formazione nell'ambito della transizione energetica delle imprese. Ne abbiamo parlato con il Presidente della Camera di Commercio di Firenze, Leonardo Basilichi.
Credo che sia per tutti palese che dobbiamo assolutamente andare verso una transizione ecologica. Questo, quindi non c'è neanche bisogno di insistere nel spiegare il perché. Questo è il primo. Il problema è come farlo, perché dobbiamo invitare tutti a farlo in un modo anche che sia possibile per le imprese e per la nostra economia attuale, in mente, no? Perché è facile dire leviamo tutte le macchine, leviamo tutti i condizionatori e leviamo tutte le fabbriche, però poi c'è un problema oggettivo, no? E quindi bisogna trovare il modo migliore, più veloce possibile, ma che sia comunque compatibile con una condizione dell'impianto sociale economico. Quindi cerchiamo di fare più cose.
Esattamente qual è il vostro impegno?
Allora, noi abbiamo messo in campo più cose, no? Come si diceva. Uno sportello, innanzitutto partiamo da uno sportello di energia. Quindi noi tutti i martedì, dalle 9 alle 13, ma comunque sul sito della Camera potete trovare le informazioni, diamo abbiamo professionisti che aiutano le imprese, chiaramente gratuitamente. Uno, per individuare le agevolazioni e i finanziamenti per la transizione energetica. Due, per assistere come assistenza tecnica, quindi la diagnosi, la lettura, i confronti dei consumi, i confronti preventivi, diciamo, tanto per iniziare a spostare da fonti, che ne so, carbone verso fonti di energia alternative. E la cosa importante sono le comunità energetiche rinnovabili. Noi su quello stiamo lavorando molto, perché oggi che è passato anche il decreto stiamo pensando che la cosa migliore sia utilizzare queste CER sintetizzate, cioè comunità energetiche rinnovabili, che stanno nascendo in Toscana, e noi stiamo aiutando a far nascere le CER. E dall'altra parte spieghiamo agli utenti dell'energia, quindi imprese, ma va benissimo anche cittadini, di attaccarsi a queste CER. E
Hate Speech e Violenza di Genere, un incontro organizzato da Corecom Toscana, al Cinema La Compagnia, nel corso del quale l'autrice, attivista Carlotta Vagnoli, ha incontrato oltre 300 studenti e docenti alle scuole superiori coinvolte nel progetto Trasformare, azioni per il contrasto alla violenza maschile contro le donne nel sistema educativo. Viola Giacalone ha intervistato Carlotta Vagnoli sull'importanza di informazione e confronto sul tema.
Tantissimi ragazzi hanno bisogno di parlare e confrontarsi su alcune cose che ancora non hanno capito come sviscerare, e queste sono delle situazioni che possono regalare questo senso grandi opportunità. Sicuramente come fare per aiutare un'amica in difficoltà è la domanda che mi viene posta più spesso, mi viene chiesto anche come fare per far capire agli amici che si sta avendo dei comportamenti scorretti o sessisti o abusanti. Ragazzi mi chiedono spesso come non fare male, quali possono essere i miei comportamenti a rischio, cercano di comprendere quelli che sono i confini del loro corpo e del consenso altrui. Questa è una bellissima cosa, però questi ragionamenti dovrebbero partire dalle scuole primarie.
Qual è invece l'importanza in Italia oggigiorno di avere lo spazio dei social per parlare di certe cose?
Ci sono pagine e pagine differenti e metodi differenti di approcciare la materia. Io credo che si possa parlare però per gran parte di questi di controinformazione vera e propria, ovvero come fare un'informazione libera dal sessismo e dalla stereotipizzazione, come poter cercare di scardinare alcuni dettami e rileggere il mondo con occhi differenti. Sono convinta che possa essere uno strumento valido, coadiuvante, non sicuramente l'unico. Bisogna riprendere la territorialità, anche perché appunto siamo davanti sempre di più a un'ottica clickbait e supercapitalista del mondo dell'informazione, che ha preso dai social un linguaggio ancora più ingaggiante verso il pubblico, e questo va a discapito sicuramente della narrazione giornalistica e della serietà forse anche che un certo giornalismo dovrebbe avere. Quindi diciamo che i social in questo spesso sono utili.
E domani inauguriamo una nuova rubrica di approfondimento per dare tempo, spazio e contenuti che possano contribuire a livello informativo a creare uno spazio condiviso di ascolto, racconto, riflessione e di dibattito con esperti dei vari ambiti del contrasto alla violenza di genere. Titolo: un 25 novembre al mese, ogni ultimo venerdì del mese, conducono Chiara Brilli e Sandra Salvato dalle 8.40 alle 9 su Controradio e sui canali cross mediali. Second Life, tutto torna, sbarca al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato la mostra legata alla terza edizione del contest nazionale su arte e sostenibilità ambientale promosso da Alia Multi Utility. È stata inaugurata oggi, proseguirà fino al 24 marzo. L'esposizione esplora attraverso 30 opere di giovani artisti le connessioni profonde tra l'arte e la difesa del pianeta. Sentiamo il vicepresidente di Alia Multi Utility, Nicola Ciolini, che spiega le motivazioni di soddisfazione legate al progetto.
Siamo arrivati al terzo anno con il numero dei partecipanti in crescita, quindi vuol dire un progetto che davvero ha colpito nel segno e che sta coinvolgendo tanti artisti, tanti giovani ragazzi. Tra l'altro, insomma, noi abbiamo puntato su un target molto giovane proprio perché volevamo che fosse la loro idea di mondo, di futuro, che parlasse attraverso le loro opere. Per noi è importante avere questo tipo di portare avanti questo tipo di iniziativa, per avere appunto un linguaggio con cui poter arrivare nelle persone, con cui alzare anche il livello della discussione, e credo che stia funzionando molto. Tra l'altro, insomma, stiamo anche aumentando il numero delle location dove portare la mostra, c'è sempre maggior interesse, insomma, quindi per noi è sicuramente un grande risultato.
Un minuto dopo le 19, le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di domani. Sulla Toscana cielo molto nuvoloso coperto, con piogge inizialmente più frequenti sul nord-ovest, in graduale trasferimento sul resto della regione. In serata variabile, con possibili rovesci e temporali sulla costa settentrionale. Neve inizialmente sulle cime appenniniche, in calo fino a 1300 metri, venti moderati da sud-ovest fino a forti su costa arcipelago, mari molto mossi fino ad agitati nella seconda parte della giornata. A nord dell'Elba le temperature minime, in ulteriore rialzo, in calo invece le massime. È davvero tutto, grazie a Giustina per l'ottima regia, la ritroverete dopo la sigla fino al GR Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Newsline sera. Muoversi in Toscana.